Al Museo Romano di Losanna c'è un'esposizione che unisce due mondi apparentemente molto lontani, sia temporalmente che geograficamente, l'antichità greco-romana e la cultura pop giapponese. La nostra corrispondente dalla Svizzera francese, Malena Villa, in collegamento con noi questa mattina, ha visitato la mostra. Buongiorno Malena.
Ciao Mattia, sì, esatto. La mostra propone un vero e proprio viaggio nel paese del Sol Levante alla scoperta di come la cultura pop giapponese si sia ispirata a questa arte antica greco-romana. La mostra, devo dire, è veramente molto bella. L'ho visitata questo weekend e non è una classica esposizione museale, perché le sale sono state allestite come se ci si trovasse veramente tra le vie del Giappone. Quindi ci sono le tipiche lanterne rosse, le insegne luminose, le teche in bambù. E come hai detto, l'accostamento tematico è piuttosto particolare. Mi ha sorpreso perché da un lato ci sono le serie TV anime, i fumetti manga, i videogiochi, dall'altro invece c'è l'antica Grecia, l'antica Roma. E la mostra si apre con un'introduzione storica molto importante. Infatti il Giappone per molto tempo è stato un paese molto chiuso, molto isolato, e quindi soltanto un'elite intellettuale aveva poi accesso ai testi della filosofia greca, ad esempio. Poi nel 1853 lo sappiamo che l'ufficiale americano Matthew Perry approda sulle coste giapponesi, e da lì inizia tutta un'apertura forzata, voluta soprattutto dagli Stati Uniti verso l'Occidente. E quindi iniziano piano piano a diffondersi anche tutti quegli elementi della cultura occidentale. Pensa che la prima traduzione in giapponese di Platone risale soltanto all'inizio del Novecento, tra il 1903 e il 1911, veramente molto tardi.
Eh sì, è vero.
E anche questo è interessante, a tradurli è stato Takataro Kimura, un filosofo e uno storico giapponese che teorizzò addirittura una radice comune tra la Grecia antica e il Giappone. Fece dei parallelismi tra le divinità delle due culture, ad esempio accostò la dea Atena alla dea shintoista Amaterasu. E noi oggi magari questi parallelismi fanno un po' sorridere, o comunque sembrano un po' forzati. Certo. Però all'epoca in Giappone c'era un forte nazionalismo e molti discorsi politici e accademici cercavano un po' di dimostrare, no, la superiorità culturale dell'impero. E Kimura quindi credeva addirittura che i giapponesi discendessero direttamente dai greci e che quindi fossero il popolo civilizzato più antico del mondo. È un discorso pericoloso che giustificava anche delle ambizioni coloniali, una volontà suprematista, che purtroppo non si limitavano al Novecento, ma a volte riecheggiano ancora oggi in certi discorsi revisionisti, se posso dire così.
Quindi un parallelismo un po' forzato nel rapporto tra cultura giapponese e greca, in alcuni così commentatori o pensatori greci che hanno portato il pensiero greco in Giappone. È però un discorso molto interessante da fare, da sollevare, da studiare. E veniamo dunque, Malena, al tema centrale della mostra: il legame tra la cultura pop giapponese e l'antichità classica.
Sì, allora, l'unione tra queste due culture avviene storicamente prima nel teatro, con delle compagnie nipponiche che adattarono le opere di Euripide e di Sofocle a partire circa dagli anni 50 del Novecento. E la tragedia greca è stata scoperta in Giappone attraverso il teatro No, che è una forma di teatro giapponese, non un po' particolare. Ed esistono delle analogie abbastanza sorprendenti tra queste due tradizioni, perché entrambe utilizzano unicamente attori uomini, quindi indossano spesso delle maschere. E entrambi poi la musica e i cori sono veramente una componente centrale nella narrazione teatrale. Poi in realtà si trova anche nell'architettura, ma oggi gli esempi più famosi sono sicuramente quelli dei manga e degli anime. Infatti, nell'enorme produzione giapponese, le storie che attingono direttamente dall'immaginario classico sono una minoranza, ma hanno avuto comunque un enorme eco grazie a questa strategia di marketing chiamata Media Mix, quindi dove diversi canali di comunicazione si combinano, quindi dai manga vengono tratte serie TV, dalle serie TV videogiochi, poi vengono create figurine, gadget vari e così via. E quindi poi negli anni 70-80 questa ondata di cultura pop giapponese arriva anche qui in Europa, grazie soprattutto alla televisione francese. Poi emerge anche nel mondo italofono, perché alcuni anime hanno avuto anche molto successo in Italia e anche da noi in Ticino. E io sono di una generazione più giovane, quindi sono serie TV che non
Più
fanno
giovane
parte
di me
proprio del mio.
sicuramente, sì, ma...
Diciamo che non fanno parte del mio bagaglio culturale, però chi è stato ragazzino tra gli anni 70 e 80 si ricorderà sicuramente di Goldrake, l'anime di Gonagai,
Certo.
di Ulisse 31, dei Cavalieri dello Zodiaco, questo lo conoscevo anche io. E ecco, sono tutte serie che si rifanno in qualche modo all'antichità classica, quindi in Goldrake, nei Cavalieri dello Zodiaco, sono soprattutto i nomi dei personaggi che si riferiscono alla mitologia greca e romana. E magari ti faccio qualche esempio: Actarus, l'alias Duke Fleet, quindi il principe protagonista, è un nome che viene dall'astronomia greca. Nei Cavalieri dello Zodiaco, Lady Isabel è la reincarnazione della dea Atena. Poi in Ulisse 31 direi che il riferimento omerico è abbastanza ovvio.
Eh beh, interessante, beh, anche io non sapevo di tutti questi, certo, immaginavo, ma non sapevo di tutti questi legami con, diciamo così, la mitologia greca. E oltre a questi riferimenti puntuali al mondo antico, c'è anche una ripresa tematica dei racconti mitologici e delle leggende classiche?
Sì, assolutamente. Soprattutto nelle prime produzioni giapponesi c'è una ripresa delle storie mitologiche, delle divinità greco-romane. Poi col tempo i manga, gli anime iniziano a raccontare storie che sono un po' più vicine alla vita quotidiana, quindi trattano di amore, di sport, ma anche di guerra. Infatti molti mangaka, cioè gli autori di fumetti giapponesi, gli autori di manga, si ispirano molto anche alle guerre puniche, ai legionari romani, a personaggi storici come Annibale, Scipione l'Africano, poi ovviamente si ispira molto anche l'Iliade, ma anche qua in Occidente c'è anche un
Certo.
bacino inesauribile di storie. E poi questi temi si trovano soprattutto nei manga shonen, che sono dei manga rivolti ad un pubblico di giovani ragazzi, quindi sono prevalentemente maschi che hanno tra i 12 e i 18 anni, insomma in età adolescenziale. Per fare qualche titolo, fanno parte di questa categoria Dragon Ball, Naruto, One Piece, un po' più famosi. E i miti greci si adattano veramente molto bene a questi manga per ragazzi, perché in entrambe le tradizioni vengono valorizzati tre principi fondamentali, che sono l'amicizia, l'impegno, quindi la perseveranza di fronte alle difficoltà, di fronte agli ostacoli, e poi il raggiungimento della vittoria. A me questo modello ha ricordato un po' il racconto di formazione o la struttura della fiaba, ma con un eroe che fa parte, che viene dall'antichità classica e poi riadattato alla cultura nipponica. E poi ci sono i manga shoujo. Io mi scuso per la pronuncia giapponese, che sarà sicuramente pessima.
Ti perdoniamo.
E, meno male. E questi manga invece sono pensati per un pubblico femminile, anche qua adolescenziale, e trattano temi più sentimentali, più introspettivi, ma non soltanto. Diciamo che la distinzione tra questi due generi non è sempre netta. Un esempio famosissimo di shoujo con riferimenti all'antichità classica è Sailor Moon. Infatti anche qua i nomi di moltissimi personaggi si rifanno a dei ed eroi mitologici, e in Sailor Moon poi si racconta la storia di scontri, di battaglie, quindi non ci si limita soltanto a tematiche affettive e sentimentali. E poi magari due parole per concludere, un'altra similitudine piuttosto strana che a me ha fatto anche sorridere, in questo caso tra la Roma antica e il Giappone contemporaneo, è la passione condivisa per i bagni pubblici e le sorgenti termali.
È vero, è vero, non ci avevo pensato, però effettivamente è così. Ci sono
Sì,
dei
c'è una
casi.
lunghissima tradizione. E infatti c'è il manga di Mari Yamazaki, che tra l'altro è un manga anche piuttosto recente, e parla proprio di questa similitudine culturale e segue le vicende di un ingegnere e di suo nipote, Lucius Modestus, che è esperto di progettazione di terme, e un giorno viene risucchiato dal fondo della vasca e si ritrova nel Giappone contemporaneo. Sembra molto simpatico, molto divertente. Io non ho visto l'anime, ma so che è disponibile su Netflix. Comunque non voglio anticipare troppo. La mostra...
Ricordaci, sì, appunto, di fino a quando si potrà,
esatto,
vedere questa mostra.
La mostra è aperta fino a gennaio 2027, quindi se qualcuno dovesse avere l'occasione di passare un weekend a Losanna, io la consiglio sicuramente ai nostalgici degli anni Ottanta, ma anche agli amanti magari degli anime più recenti, perché racconta veramente un secolo e mezzo di dialogo tra l'antichità classica e il Giappone pop, quindi da Kodai a Gendai, cioè dall'antico al contemporaneo.
Eh sì, chi l'avrebbe detto? Effettivamente questo legame c'è ed è interessante, anche è divertente, come ci hai raccontato. Malena Villa, grazie per essere stata con noi oggi, a presto.
Ciao, grazie.